Recentemente mi sono imbattuto in una citazione che mi ha colpito. Non si sa chi è stata la prima persona a dirla. Alcuni dicono Platone, anche se è stato probabilmente uno scrittore moderno. È una di quelle frasi che ha preso vita propria. La frase è questa: ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia. Sii gentile, sempre. Mi è sembrata una verità questa. Tutti fanno apparire che stanno bene. Chi è tutto a posto, no? Se osservi le persone per strada, trasmettiamo tutti un'area di autosufficienza. Ma in verità ogni persona sta lottando contro cose difficili. Delle emozioni, delle ferite, delle relazioni difficili, delle aspettative non compiute. Tutti stanno a lottare. Perciò sii gentile. Rivolgiti con tenerezza verso ogni essere umano, perché per quanto successo sembra avere, sta faticando, sta soffrendo. Tutti. Quindi la domanda nasce: come possiamo sostenerci gli uni gli altri? Oggi vorrei parlare di tre regali che possiamo fare gli uni gli altri. Questi tre qua. Vi piace ricevere un regalo? Immaginare cosa ci sia dentro, strappare la carta, è bello, no? Ci sentiamo quasi come bambini. È un gesto che dimostra un pensiero particolare da parte dell'altro. Oggi voglio parlare di tre regali che possiamo tutti fare gli uni gli altri. Tre regali che mettono in pratica la nostra vita in comunità, di cui abbiamo iniziato a parlare domenica scorsa. Il primo regalo è questo qua. È il regalo dell'ascolto. L'ascolto. Fare domande. Ascoltare in profondità. Aiutare l'altro a sentirsi compreso. È un dono enorme che possiamo fare. Ecco un brano della Bibbia su questo tema, della lettera di Giacomo. Lui scrive: sappiate questo, fratelli miei carissimi, ogni uomo sia pronto ad ascoltare, lento a parlare, lento all'ira, perché l'ira dell'uomo non compie la giustizia di Dio. Perciò, deposta ogni impurità e residuo di malizia, ricevete con dolcezza la parola che è stata piantata in voi e che può salvare le anime vostre. Quando abbracciamo la fede diventiamo più propensi a parlare, perché abbiamo buone cose da dire. Forse siamo anche più propensi all'indignazione man mano i nostri occhi si aprono per le ingiustizie del mondo. Però Giacomo scrive: siamo lenti a parlare, lenti all'ira, ma pronti ad ascoltare. Il parlare e l'indignarsi sono sani se prendono forma con il tempo, se ci riflettiamo. L'ascoltare invece va bene subito, va bene sempre. È una lezione che Giacomo ha imparato a livello personale. Era uno dei fratelli di Gesù, uno dei figli di Giuseppe e Maria. La Bibbia racconta che Maria era vergine quando concepì Gesù, ma poi si sposarono e ebbero figli e figlie. Giacomo non credeva che suo fratello fosse il Messia. Lo vediamo nei Vangeli. Ad un punto Giovanni nel suo Vangelo scrive: neppure i suoi fratelli credevano in lui. Ad un punto, quando la gente dice che Gesù è fuori di testa, sua madre e i suoi fratelli provano a trattenerlo. E Gesù risponde: mia madre e i miei fratelli sono quelli che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. Finché Gesù appare a Giacomo dopo essere risorto, e Giacomo diventa una colonna della Chiesa, poi lo vediamo nel libro degli Atti. L'ascolto è una lezione che ha imparato personalmente. Immagino pensasse: se soltanto avesse dato ascolto a Gesù dall'inizio. Oh, immagino. Quindi nella sua lettera lui parla molto del buon uso della lingua e prima ancora dell'ascolto. Ogni uomo sia pronto ad ascoltare, lento a parlare, lento all'ira. È un regalo che non ci costa niente, un po' di tempo soltanto, ma fa una differenza enorme. A volte incontriamo una persona che alla fine della conversazione dice: mi hai aiutato tantissimo. E noi: davvero? Io non ti ho detto niente di speciale. Appunto, la persona doveva essere ascoltata, più che ricevere un particolare consiglio. I consigli sono buoni, ma al sentirsi ascoltati può avere un impatto più profondo di un consiglio. Sentiamo che qualcuno capisce ciò che stiamo vivendo, che non siamo soli nel mondo. È un dono speciale anche perché accade più raramente di quanto pensiamo. Interagiamo con gli altri ogni giorno, però raramente comunichiamo chi siamo, cosa ci preoccupa. Trasmettiamo in verità dei piccoli indizi di cosa sta accadendo in profondità. Prima di rivelarci di più, ci sono domande non dette che aspettano risposte. Per esempio: stai facendo attenzione? Ti importi di me? Sei affidabile? sarò al sicuro nel raccontare questo a te. Sei disposto ad aprirti anche tu? Vuoi verificare se l'altro regge prima di affidarti a lui? Quindi si usano gesti, indizi, silenzi per verificare quanto solido e profondo sia il terreno. Condividiamo qualcosa a livello superficiale. Se viene ricevuto bene, ci sentiamo al sicuro per scendere e andare a un livello più profondo. Se anche quello va bene, scendiamo ancora. Finché in rare occasioni, quando c'è profondo ascolto, presenza, benevolenza, tenerezza, ci permettiamo di arrivare al nocciolo. E l'ascolto dell'altro ci solleva un peso dalle spalle. Ecco perché l'ascolto è un dono così prezioso. Non è soltanto stare lì con gli orecchi aperti. Essere affidabili abbastanza da poter gestire temi delicati. Essere disposti ad avventurarsi nell'intimità di un'altra persona. Essere aperti a sentire le sue emozioni, però anche provvedere una prospettiva esterna. Quindi come possiamo crescere in questo dono? Ecco un po' di idea. Inizia con essere affidabili con ciò che ti è stato già dato, anche se sono conversazioni spicciole. Dobbiamo interagire sul tempo, sul calcio, sulla politica, per costruire la fiducia per temi più profondi. Acquisita la fiducia qui, si può andare più in profondità insieme. Possiamo anche fare domande intelligenti che dimostrano che stiamo prestando attenzione. Tipo, ho notato che hai toccato quel tema. Mi sembra che abbia un'importanza per te. Ti va di parlarne? Come ti fa sentire? Perché pensi avvieni questo? Qui aiuta anche a parafrasare ciò che l'altro ha detto. Puoi dire, se ho capito bene, hai detto che è successo questo e che questa cosa ti ha fatto sentire così. E l'altro dirà sì e sentirà di andare più in profondità. Oppure rispiegherà qualcosa che non hai capito ancora. Prova anche ad ascoltare non soltanto cosa è stato detto, ma anche il perché è stato detto. È possibile che alla base ci sarà un timore specifico, una paura, una ferita, un sentimento che forse non corrisponde alla realtà e è stato distorto dalle paure di quella persona. A volte i sentimenti sono talmente forti che la persona non vuole neanche avvicinarsi. Aiutarla a riconoscere ciò che sente l'aiuterà tantissimo. Giacomo scrive anche nella sua lettera questo: confessate dunque i vostri peccati gli uni agli altri. Pregate gli uni per gli altri affinché siate guariti. La preghiera del giusto ha una grande efficacia. Quando tratteniamo un peccato, una tentazione, una lotta interiore, quella cosa ci consuma. C'è un salmo che dice: finché ho taciuto, le mie ossa si consumavano. È pesante. Quindi confessiamo i nostri peccati a Dio per ricevere il suo perdono attraverso di Cristo, ma è anche utile confessarli gli uni agli altri, a persone fidate. Portarlo alla luce. Vedere quella cosa perdere potere quando viene verbalizzata ad un'altra persona. Dire per esempio ad un amico fidato: sto avendo dei pensieri su qualcosa che non voglio fare. Te lo voglio confessare affinché possano perdere il potere su di me. Giacomo scrive: la preghiera del giusto ha una grande efficacia. Pregate gli uni per gli altri affinché siate guariti. Questo ha potere. C'è un teologo, un bravo teologo tedesco, che scrive questo: nella confessione avviene una svolta nella comunità. Se un cristiano è nell'intima comunione della confessione con un altro fratello, non sarà mai più solo da nessuna parte. Confessiamoci gli uni agli altri. Preghiamo gli uni per gli altri. Sono regali immensi. Immensi. Era il primo regalo. Nasce dall'ascolto. Il secondo regalo che possiamo fare per sostenerci a vicenda è dire la verità in amore. Ecco qua. La verità in amore. In un mondo di trivialità, di distorsioni, di accuse, di parole sciocche, la verità detta in amore è un balsamo. Paolo scrive questo nella sua lettera agli Efesini. Ma seguendo la verità nell'amore, cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo. Da lui tutto il corpo, ben collegato e ben connesso, mediante l'aiuto fornito da tutte le giunture, trae il proprio sviluppo nella misura del vigore di ogni singola parte, per edificare se stesso nell'amore. Perciò, bandita la menzogna, ognuno dica la verità al suo prossimo, perché siamo membra gli uni degli altri. Nessuna cattiva parola esca dalla vostra bocca, ma se ne avete qualcuna buona, che edifichi secondo il bisogno, ditela, affinché conferisca grazia a chi l'ascolta. Deponiamo la falsità, deponiamo parole intenzionate a ferire l'altro per dire la verità in amore, per edificare, per conferire grazia. C'è un proverbio del Libro dei Proverbi che dice questo: le parole gentili sono un favo di miele, dolcezza all'anima, salute alle ossa. Giacomo stesso scrive a lungo sul potere della lingua per benedire oppure maledire. E poi scrive questo: infatti, dove c'è invidia e contesa, c'è disordine e ogni cattiva azione. La saggezza che viene dall'alto, anzitutto, è pura, poi è pacifica, mite, conciliante, piena di misericordia e di buoni frutti, imparziale, senza ipocrisia. Il frutto della giustizia si semina nella pace per coloro che si adoperano per la pace. Che dono enorme che possiamo fare gli uni gli altri. Una parola detta al tempo giusto, un consiglio ponderato, una verità scomoda ma detta con amore per il bene dell'altro. Produce pace, è conciliante, è salute per le ossa, che porta a buoni frutti. Una volta quando mi sono ammalato, mi stavo sentendo male, non ce la facevo più. Finché Sara mi ha detto: quanto ti invidio. Ho detto: perché io sto male? Lei ha detto: perché ti dimagrirai senza fare nessuno sforzo. Ho pensato: non avevo considerato questo aspetto. È vero, qualche chilo in meno sarà buono, eh? Mi ha reso quasi felice di stare male. Possiamo portare una prospettiva esterna che può aiutare un'altra persona. A volte siamo così focalizzati su un problema che vediamo soltanto quello. Quindi aiutiamo l'altro a mettere quella sfida nella giusta prospettiva. Aiutiamo l'altro a vedere anche le buone cose della vita. Soprattutto, aiutiamolo a vedere la sua vita all'interno della cornice del Vangelo, no? Sotto l'ottica dell'amore di Dio, della grazia di Cristo, della sua missione su questa terra. Dire: stai attraversando questo? Sì, ma Dio è con te. Usa questo come un'opportunità di vivere la sua sfida insieme a Dio. Oppure: hai sbagliato? Sì, ma ora tirati su, fatti lavare dal sangue di Cristo. Oppure: hai subito questa ferita? Sì, però Dio userà questa ferita per guarire altri. Applica la verità del Vangelo alla vita di quella persona. Aiutala a vedere all'interno di questa cornice. Indirizzala verso chi Dio vuole che lei diventi, chi sia. A guardare al futuro, non soltanto il passato. Ad ascoltare la voce di Cristo, non soltanto le voci degli altri. Dire, per esempio: Dio ti sta formando con questa esperienza. Io ti vedo più forte dopo questa crisi. La tua percezione di Dio sarà più vicina. La tua capacità di aiutare gli altri sarà più alta. Aggrappati a Dio. Piega le ginocchia sotto la croce. Offri il tuo cuore come un'offerta a Dio. Applicare la verità del Vangelo alla vita di quella persona. Qui è un equilibrio. Paolo scrive di dire la verità in amore. La verità in amore. Entrambi sono importanti. Alcuni di noi vengono da culture e hanno personalità che danno la priorità alla verità, a discapito dell'amore. Altri da culture e personalità che danno la priorità all'amore e la verità viene manipolata per non ferire i sentimenti altrui. Tutte e due sono importanti. La verità, detta con amore, edifica. È luce, è salute per le ossa. È il secondo dono che possiamo fare gli uni gli altri. Ecco il terzo. Il perdono. Perdonare gli uni gli altri. Perché la nostra vita comune è bellissima, è piena di amore, è fantastica. Però la nostra vita in comune, le nostre relazioni, portano anche delle ferite. A volte neanche intenzionali, no? Qualcosa che qualcuno non ha fatto. Oppure qualcosa che è stata detta bene, però percepita male. Succede. A volte abbiamo anche noi un'ipersensibilità. Manteniamo una scheda segnapunti nelle nostre menti di chi ci ha salutato, chi non ci ha salutato. Se una persona ha salutato un'altra con un abbraccio, però ci ha salutato soltanto con un bacio, no? Manteniamo conteggi in testa. Quella persona non mi rivolge la parola da 18 giorni. Ti rendi conto quanto fare segni appunti ti consuma, ci consuma? Quante piccole cose iniziano ad avere un grande peso nel cuore, no? Chi non ti ha scritto nel tuo compleanno? Chi ti ha scritto ma non è venuto alla tua festa di compleanno? O chi è venuto ma non ti ha portato un regalo? O chi è venuto e ha portato un regalo, però poi ha dato un regalo più vistoso ad un'altra persona? Occupa tante energie di elaborazione, mantenere una costante analisi delle interazioni sociali per monitorare chi sta diventando in, chi sta diventando out. Chi è diventato amico di chi? Chi si sta allontanando da chi? Chi non parla con chi? Lui piace a lei, però lei non piace a lui. E come ti trovi tu nel mezzo di tutto questo? È pesante, ci stanca. Mi viene da dire, lascia stare. Relax. Non vale la pena detenere i segnappunti. Immagina che libertà avrai mettendolo da parte per godere le relazioni che si presentano. Non avere rivali. Non sostenere piccole gare in delle cosine. Andare d'accordo con tutti, o almeno provarci. Perdonare i gesti non fatti. I gesti fatti però che potevano essere più grandi e tutto questo. Alcuni di noi consideriamo gli altri sempre dei nostri debitori. Non importa quanto ti vanno incontro, quanto dicano che ti vogliono bene, quante volte chiedono scusa, non è mai sufficiente. Vogliamo trovare qualcosa che dica, vedi, mi hanno ferito, sono dei miei debitori. È pesante. Le persone proveranno a placare la tua ira, però prima o poi desisteranno. Oppure manteniamo una lettura eccessivamente personale della realtà. Cioè, interpretiamo ciò che accade con noi al centro, anche se non c'entriamo niente. Forse una persona ha salutato un'altra e in quel modo basta. No, il suo gesto non aveva un ulteriore significato. Oppure non voleva trasmettere niente a te. Oppure lei e lei sono diventate amiche e questa è tutta la storia. Non vogliono fare un torto a qualcun altro. Cerchiamo di non leggere la realtà in chiave personale. Cerchiamo di non trovare significati dove non ci sono. C'è tutto questo. Forse c'è un peso eccessivo che stai dando ad alcune cose. Il mio incoraggiamento qui è: prova a riflettere alle dinamiche che porti tu alle tue relazioni, alle lenti che usi tu per guardare gli altri. C'è questo aspetto. Però ci sono anche, riconosco, legittimi torti. Parole che hanno ferito. Una confidenza che è stata divulgata. Una fiducia che è stata tradita. Una persona cara che si è allontanata. Ci sono dei legittimi torti che riconosco esistono e fanno male. Tutti noi li subiamo. Tutti noi li infliggiamo. Ma abbiamo la scelta di cosa fare con questi torti. Se rimanerci aggrappati o se lasciarli andare. Se alimentarli nel presente oppure lasciarli nel passato. Ecco cosa scrive Paolo alla fine del brano che abbiamo letto prima. Questo. Siete invece benevoli e misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda, come anche Dio vi ha perdonati in Cristo. Leggo anche da Gesù, Luca, capitolo 6, in cui dice: siate misericordiosi, come misericordioso il Padre vostro. Non giudicate e non sarete giudicati. Non condannate e non sarete condannati. Perdonate e vi sarà perdonato. Date e vi sarà dato e vi sarà versato in seno una buona misura, pigiata, scossa, traboccante, perché con la misura con cui misurate sarà rimisurato a voi. Perdoniamoci. Come Dio ci ha perdonati in Cristo. Siamo misericordiosi, come misericordioso è il nostro Padre. Il perdono è un dono immenso che possiamo fare gli uni agli altri e a noi stessi, soprattutto. Non è far finta di niente, non è non confrontare il cattivo comportamento, no, è dire ciò che hai fatto è stato sbagliato e mi ha fatto male. Però io ti libero da questa accusa. Io lascio il torto nel passato per riguadagnare un fratello o sorella. Gesù parla qui di una verità che troviamo in alcuni punti della Bibbia, che esiste un collegamento misterioso tra il nostro perdono e la nostra capacità di perdonare gli altri. Siamo perdonati per grazia mediante il sangue di Cristo. Sì, è incondizionato. Però il perdono che noi riceviamo in qualche modo è anche collegato al perdono che noi offriamo. La misura con cui misurate sarà rimisurato a voi. Quindi dico, perdoniamo con la generosità con cui vogliamo noi essere perdonati. Vediamo il peccato dell'altro come vogliamo che il nostro peccato venga visto, come sconfitto, come superato, come lavato. La capacità di perdonare è vitale per le nostre vite. Ogni rapporto stretto, prima o poi, includerà delusioni. Ogni, in famiglia, tra amici, tra mariti e mogli. Ci feriamo a vicenda. Siamo umani. Ma non dobbiamo essere sconfitti dalle ferite. Possiamo decidere di perdonarci a vicenda, di guardare oltre, di relazionarci con la grazia di Cristo. Io riconosco che non è facile. Certo, riconosco che esistono grandi traumi, grandi tradimenti, grandi cose. Il perdono non è facile, né è istantaneo. A volte ci vuole un percorso di guarigione finché si riesca ad arrivare al perdono. A volte si devono fare passi per portare giustizia ad una situazione ingiusta, oppure fermare una persona che fa dei danni continui agli altri. Sì, se questo è il tuo caso, io dico, chiedi aiuto. Cammina insieme a qualcuno. Ricevi il dono dell'ascolto e della verità in amore che ti aiuteranno a riconoscere e sciogliere dei nodi. Noi siamo qui per te. La nostra squadra di cura e ascolto vuole sostenerti in questo. Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai niente. Sii gentile, sempre. Quindi ascolto, dire la verità in amore e il perdono. Sono tre doni che possiamo fare perché sono tre doni che noi riceviamo da Cristo. Già li riceviamo. Gesù ci riceve a braccia aperte. Gesù è interessato in noi. Gesù è affidabile. Possiamo pregarlo con completa sincerità, dire tutto a Cristo. Poi ciò che Gesù ha da dirci è ponderato. È la verità detta con un amore tale che guarisce dentro. Lui ci parla dell'amore del Padre, dei suoi piani per noi, dello spirito di pace che vuole infondere in noi. E Gesù ci perdona, vede i nostri torti e dice, sono andato sulla croce per te. Se confessi il tuo peccato, sei lavato dal mio sangue. Vieni, vieni. Abbiamo grazie da estendere, perché grazie riceviamo da Cristo. Amiamo perché Gesù ci ama. Possiamo regalarci ascolto e verità e perdono perché Gesù ci ha fatto il più grande dono, se stesso. Che è ciò che prendiamo, che riceviamo ora. Nutriamoci ora dalla grazia di Cristo.